Va ora in onda Libera Mente. Variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti.
Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta.
Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà, e buon lunedì. Ecco, allora, ogni tanto per focalizzare le storture, diciamo, del nostro sistema mediatico editoriale, è utile guardare un attimo le cose da fuori, cioè fare un passo di lato, magari rifotografare una situazione senza attribuire subito nomi, cognomi, volti, per capire come ce la stanno raccontando o come non ce la stanno raccontando. Ebbene, nel weekend è successo questo. Niente meno che l'uomo più ricco del mondo, o il secondo, perché diciamo fa gara con Jeff Bezos ogni mese a chi scavalca l'altro, ma insomma uno dei due uomini più ricchi del mondo, ha scritto su un social, peraltro di sua proprietà, che trova assurdo che un ministro del governo italiano sia sotto processo per aver fatto rispettare la legge. Questo ministro lo ringrazia sullo stesso social e dice: sì, in effetti è una battaglia assurda in uno stato di diritto, ma io non arretrerò e vado avanti con le mie convinzioni. L'uomo più ricco del mondo, non contento, ribadisce e dice: no, ma è veramente assurdo, ci deve essere una spiegazione, cioè ci deve essere qualcosa di storto, qualcosa che non va nel vostro sistema se sta accadendo questo. E il ministro gli risponde che in effetti uno degli obiettivi principali di un'azione, diciamo, di riforme vere e non parolaie, sarebbe la riforma della giustizia in questo paese. Insomma, capite che non è esattamente una cosa secondaria. Qual è il problema, però? Qual è il problema? Che il miliardario non è Mark Zuckerberg, non è Bill Gates, non è un miliardario dell'elite liberal che piace, diciamo, all'elite delle coste americane e quindi all'elite nostrana, che è una mera replicante dell'elite americana. Non è un liberal, no? Non è un fighetto fa gran cassa, diciamo, dei dogmi del politicamente corretto. Anzi, è Elon Musk, che è l'opposto. È un irregolare, è un libertario conservatore, è uno che, pur avendolo spesso criticato, sostiene Donald Trump, dice che ci serve Donald Trump per reagire appunto alle strutture del politicamente corretto. E il politico italiano non è uno di quelli che piace alla gente che piace, anzi è il politico contro cui si stanno facendo editoriali e talk unificati, cioè Matteo Salvini, che appunto, come sapete tutti, è sotto processo per questa sua bizzarra idea, quando era ministro dell'interno, che non si potessero violare i confini del nostro paese fuori dalla legge, cioè che non si potesse sdoganare tranquillamente, che l'immigrazione clandestina era, come dire, pratica quotidiana, no? Che ci fossero delle regole ancora in Italia e in Europa. Capite che la notizia sarebbe grossa. C'è uno dei più grossi visionari della nostra epoca, Elon Musk, un genio dell'imprenditoria, peraltro, come tutti i veri geni, non settoriale, cioè uno che si è sbizzarrito ottenendo il massimo in moltissimi campi, addirittura il campo aerospaziale, il campo dell'auto del futuro, l'auto elettrica, ma senza fare ideologia green, facendo economia reale, vera, moltiplicando posti di lavoro. Il campo internet e dei social, appunto, con l'acquisto di Twitter che ha spezzato appunto il monopolio liberal dell'agora social, cioè un genio visionario dei nostri tempi. Dice che è assurdo che Matteo Salvini sia sotto processo. Questa notizia oggi sulle prime pagine dei giornaloni non la trovate neanche cercandola con la lente di ingrandimento, neanche con degli esami al microscopio, non c'è. L'uomo più ricco del mondo, uno degli uomini più potenti del mondo, uno dei più grandi visionari della nostra epoca, dà sponda a un politico italiano su una battaglia chiave e voi non lo trovate sui giornali. Capite che non è il giornalismo, non è la notizia, la logica che guida la facitura dei giornali e il racconto dei media. Per carità, non lo, in realtà noi non lo scopriamo oggi, non siamo verginelle, è fisiologico, però almeno non fate i tromboni, almeno scendete dal vostro trono di, come dire, maestri oggettivi della notizia, perché non lo siete. Siete dei propagandisti, se no oggi non avreste nascosto il fatto che Elon Musk ha esplicitamente dato appoggio alla battaglia di Matteo Salvini. Grazie a tutti e vi aspetto stasera alle 18.
Tra un manifesto e lo specchio,
avete ascoltato Liberamente.
Mucambo, serrande abbassata, pioggia sulle insegne delle notti andate. Devo pensarci su, pensarci su, ma dipenderà, dipenderà. Quale storia tu vuoi che io racconti? Non so dirti. Un attimo, passa una mano di così sopra i miei lividi, ma come piove bene su.
E ricomincerà come in un rendezvous. Le 9:41 minuti e 5 secondi sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Paolo Conte con Gli Impermeabili, anno di grazia 1984. 0292947222. Da questo momento il telefono è aperto. Abbiamo ancora 19 minuti circa. Se avete voglia di dire la vostra, commentare, insomma, questa mattinata di notizie, questa mattinata di news, diciamo, intervenire a commento. Oppure, se volete, c'è sempre 340-670-9659. Se avete desiderio invece di scriverci delle belle zappe o WhatsApp, che dir vogliansi. Nel mentre, ecco, siccome non ci facciamo mancare mai nulla, l'ANSA dice che sono in corso delle verifiche in quel di Trani. Verifiche in corso da parte delle forze dell'ordine, allarme bomba, Trani sospesa circolazione dei treni, chiuse le scuole. Scrive ancora l'ANSA, la circolazione ferroviaria tra Pescara e Bari attualmente sospesa a causa dell'allarme bomba registrato alla stazione di Trani, dove sono in corso le attività di verifica da parte di carabinieri, artificieri della polizia, agenti della polizia ferroviaria. Lo stop alla circolazione è stato deciso alle 6:25 di questa mattina dopo il ritrovamento di un biglietto in cui si annunciava la presenza di ordigni biologici in stazione a alcune scuole della città. Trenitalia spiega che i treni ad alta velocità intercity regionali possono registrare ritardi, mentre sulle tratte regionali potranno essere registrate limitazioni di percorso e cancellazioni. Attualmente sono fermi, scrive ancora l'ANSA, i treni Frecciarossa Lecce Milano delle 5:55, il treno alta velocità Bari Milano delle 6:35, gli Intercity Torino Lecce delle 20:50, Milano Lecce delle 21:15 e Milano Lecce delle 21:50. Trenitalia invita inoltre a consultare il proprio sito per gli aggiornamenti. Il comune invece fa sapere che sono in corso le bonifiche nelle scuole per consentire l'accesso nei plessi degli studenti e delle studentesse al termine delle attività delle forze dell'ordine che stanno compiendo verifiche sul biglietto a quadretti scritto a mano in stampatello con la penna blu e firmato in arabo. Analisi saranno eseguite anche sui filmati delle telecamere di sicurezza della stazione. Le scuole di ogni ordine e grado di Trani, inoltre, resteranno chiuse oggi a causa appunto dell'allarme bomba che è scattato intorno alle 6 di questa mattina perché, tra l'altro, nella stazione ferroviaria è stata lasciata incustodita questa valigetta nella quale è stato trovato appunto questo biglietto su questa carta a quadretti che annunciava la presenza di un ordigno in un istituto scolastico non precisato della città. La presenza della piccola valigia, notata da chi aspettava i treni, ha fatto scattare l'allarme e i controlli. Il sindaco della città, Amedeo Bottaro, ha così deciso la sospensione delle lezioni. A causa di un allarme bomba in una scuola non precisata, tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado resteranno chiuse nella giornata odierna. E questa è la comunicazione postata sui canali social ufficiali del comune. Al lavoro ci sono i carabinieri e gli agenti della polizia ferroviaria che stanno accertando la fondatezza dell'allarme. Questo è quanto vi dovevo da lansa.it. Quindi in questo momento, per adesso, i treni non viaggiano in quel di Trani, le verifiche evidentemente sono ancora in corso. 0292947222. Se volete sempre dire la vostra, oppure 340-670-9659, se volete intervenire attraverso la zappa o il WhatsApp. Abbiamo ancora un quarto d'ora circa, dopodiché alle 10 avremo con noi, o meglio, toccherà a Matteo Desio per il suo Te la ridò io l'America, questi 30 minuti dedicati all'America che si sta avvicinando alle elezioni, alla corsa alla Casa Bianca e quindi le votazioni nel mese di novembre, e almeno per ora sembra che il risultato sia già alquanto scontato, una rielezione peraltro trionfale di Donald Trump che ritornerà nello studio ovale. Se questo gli riuscisse, lui sarebbe il secondo presidente nella storia degli Stati Uniti d'America ad aver avuto questa opzione, questa possibilità, perché naturalmente l'ultimo presidente degli Stati Uniti d'America che fece questo miracolo elettorale fu Grover Cleveland, il presidente che fu presidente tra il 1885 e il 1889 e poi dal 1893 al 1897. Si racconta che tra l'altro fu il primo presidente che si sposò alla Casa Bianca, Cleveland, e quando se ne andarono nel 1889 la leggenda vuole che la signora Cleveland, la quasi ex First Lady, prima di lasciare la Casa Bianca abbia detto: non toccate niente di tutto quello che abbiamo lasciato perché noi torneremo la prossima volta. E fu di parola. Abbiamo tre telefonate, le prendiamo in rapida successione. Pronto, chi è là?
Pronto, sono io?
È muto.
Pronto?
Pronto?
Sono io?
Tutto tace. Francesco, pronto? Io non sento niente, quindi mi sa che sono timidi qua. Proviamo a prendere la prossima telefonata. Pronto, chi è là?
Pronto?
Sì.
Sono io?
Sì.
Sono Luciano da Pistoia.
Oh, benvenuto Luciano.
Buongiorno. No, volevo dire che a mio parere quello che è successo a Bari con De Emiliano e De Caro, che hanno fatto quella dichiarazione, secondo me è molto grave. E mi sembrerebbe il caso, non lo so, se qualche autorità intervenisse per... Basta, volevo dire solo questo. Buona giornata.
Prego, certo che è molto grave, infatti è stato invocato l'intervento dell'antimafia, quindi, come dicono gli americani, more to come, le sorprese non mancheranno, c'è molto che verrà fuori, molto probabilmente, non si sa. Certo è che, diciamocela tutta, se succede una cosa del genere e lo Stato fa lo Stato, tu non te la prendi con lo Stato mandando a quel paese il ministro dell'Interno. Se tu sei a posto, se tu sei convinto della bontà del tuo impegno antimafia, devi dire, caro Piantedosi, mandameli non ora, me li dovevi mandare ieri gli ispettori, perché io non ho niente da temere. E così rafforzi la credibilità del tuo impegno antimafia. Non dici, ah, Piantedosi che mi manda gli ispettori, vergogna, e quella, dai, su. Altra telefonata, pronto chi è là? Perfettamente.
Pronto, mi senti? Oh, grazie, perché prima avevo un... sono albino, eh. Ciao, ciao,
Oh,
ciao, ciao.
maresciallo,
Oh,
buongiorno.
maresciallo, grazie,
Raccomando.
grazie, grazie, grazie. Stamattina una bella giornata, un bel sole. Comunque, a parte la giornata e il bel sole, ho sentito e ho ascoltato, ascolto sempre la signora Impari De Bernardi, si chiama una persona intelligentissima, molto brava, quella che parla della storia di Milano, eccetera, che parlava appunto di questo increscioso, di questa schifezza di fatto di Baggio, dove quella povera donna, oltre ad essere stata seviziata da una parte, poi è stata ammazzata dai compagni, perché la Brigata Garibaldi erano compagni. A volte mi si dice, ma tu ce l'hai coi partigiani? No, non ce l'ho coi partigiani in genere. Ce l'ho con un certo tipo di ideologia che ha messo sugli altari gente che era anche gentaglia, luridi delinquenti, perché i delinquenti ci sono sempre da due parti. Lo zio di buon'anima di mia moglie è stato un grosso responsabile dei partigiani nella zona dell'Astigiano. Cosa non mi ha raccontato? A me è mancato purtroppo da tempo, cosa non mi ha raccontato? Infatti lui si incavolava a morte con determinate persone che venivano solamente lì per rubare, per fare del male, per praticare le loro vendette, basta. Non erano tutti così, c'è gente veramente a cui, di fronte alla quale ci si deve togliere sempre il cappello perché hanno immolato la loro vita per un ideale, tanto di cappello, però la smettano di dire che i partigiani erano tutti eroi. E i fascisti erano tutti delinquenti, c'erano delinquenti a destra e delinquenti a sinistra, come oggi ci sono ladri a destra, ladri a sinistra, delinquenti a destra, delinquenti a sinistra e pure al centro. E quindi basta, le cose bisogna soppesarle e dare giù il giusto, la giusta posizione ai piatti della bilancia, tutto lì. E io sono fatto così. Vabbè, grazie, ti saluto, buona giornata, ciao.
Prego, Albino, qui non è questione di dire era meglio questo, era meglio quello. Resta il fatto che chi ha portato l'Italia in una guerra persa e in una guerra civile fratricida è stata una decisione di Benito Mussolini, autore tra l'altro di leggi che hanno perseguitato cittadini italiani, italiani come me, come te, come tutti, semplicemente perché colpevoli di essere ebrei. Quindi resta sempre comunque questo fatto, e non si può negare, lo si deve invece apertamente condannare. Per quanto riguarda poi l'epurazione a guerra finita, shame on you, non a te, ma su tutti quei partigiani e tutti quegli aguzzini che hanno fatto quello che hanno fatto non soltanto nel Triangolo Rosso della Morte nell'Emilia-Romagna, ma anche e soprattutto ai nostri fratelli istriani nelle foibe, con quella vergogna sulla quale ancora oggi c'è gente che dice però dobbiamo fare i distinguo. Distinguo da che? Abbiamo altre tre telefonate, le prendiamo in rapida successione. Pronto chi è là?
Salam aleikum Antonino, sono Nando da Pioltello, la capitale del Seggianistan.
Permettimi, io vorrei dirti a Misrael Kai, Israele vive. Dimmi tutto, Nando.
Ma guarda, hai parlato di Trump, bisogna vedere se ci arriva vivo Trump a novembre, perché secondo me faranno fare un attentato dall'ISIS come quello che hanno fatto fare a Mosca anche in America per far fuori Trump. Eppure lui, se riesce a sopravvivere, dovrà scegliersi bene il vicepresidente, perché John Kennedy aveva scelto un vicepresidente pirla e quindi hanno avuto via libera per ammazzare Kennedy e far salire al suo posto il pirla. Spero che Trump ne scelga uno peggio peggio di lui. A me piacerebbe Mary Colbert, che ha già lavorato con lui alla Casa Bianca, era la responsabile della consulta per gli affari religiosi, ma vedremo un po' come andrà a finire. Per la situazione di Pioltello l'ho già detto a Sammy la settimana passata, come sono le cose qua. Io spero sempre che da via Bellerio arrivi qui qualche geometra a fare un po' di misure catastali in via Siracusa, in via Messina, in via Lombardia, eccetera, per vedere chi è che affitta le botteghe etniche e gli appartamenti dormitori, i subaffitti a questi immigrati. Potrebbe venirne fuori qualche sorpresa, però bisogna andare a fare le misure catastali, Antonino. Se hai qualche amico giornalista, anche mandamelo qua. Ciao.
Ci vorrebbe un giornalista, diceva un amico mio. Ciao, un abbraccio, Nando. Altre due telefonate, pronto chi è là?
Sì, pronto, sono io a Torino, sono Walter, ciao.
Uy, buongiorno.
Buongiorno a te, Antonino, sempre un piacere sentirti.
Anche per me sentire te, dimmi.
Ma volevo dirti questo. Prima la Carla De Bernardi ha parlato della partigiana Gianna. Guarda, sul discorso partigiani, fine della guerra e tutto quello che è successo dopo, a parte i libri di pancia, c'è un bellissimo documentario che parla delle lettere, della corrispondenza Churchill-Mussolini e di cosa successe per recuperare quella corrispondenza. Secondo il tesoro di Dongo, quante morti ha causato sul lago di Como. Mi pare che una di queste morti fosse proprio la Gianna, che venne uccisa da dei partigiani e poi se ne andarono da degli ex partigiani o che diavolo che fossero, se ne andarono a vantare in un bar. La seconda cosa che volevo dire è questa, rispondimi, secondo te le elezioni di giugno in Europa vincesse anche, faccio un esempio, vince ID con l'80% dei voti, con tutta la burocrazia e il marciume che si è creato tra Bruxelles e Strasburgo, si riuscirebbe a cambiare qualcosa in 5 anni? Faccio questa domanda, tu sei il top e riesci a darmi una risposta. Grazie Antonino, forza Newcastle, ciao.
Quello sempre, anche forza Vibonese, cavolo, il Siracusa sembra irraggiungibile, veramente. Comunque, il Trapani 78 punti non lo pigliamo di sicuro, vabbè, comunque. Guarda, il fatto è questo, tu giustamente dici quello che chiamano Deep State, che in realtà è la burocrazia e come posso dire, è tutto quell'agglomerato che resta al potere indipendentemente dal succedersi dei vari partiti politici, un po' come la Curia Romana. Da quando dal 78 non abbiamo più un papa, un papa italiano, perdonate, i papi ci sono stati, ora non mi date del sede vacantista perché io grazie a Dio non lo sono stato mai. Ecco, vi stavo dicendo, è chiaro che la Curia resta, i papi vanno e vengono, e così è quello che c'è a Bruxelles. Quello che io vi dico è molto semplicemente, è chiaro che per cambiare le cose 5 anni non basterebbero, ce ne vogliono molte di più, ci vogliono almeno 15-20 anni, perché significa mettere gente di qualità, cambiare le teste nei posti di comando e nella catena di comando, e non è una cosa che fai dalla sera alla mattina. Altra telefonata e poi chiudiamo, pronto chi è là?
Ciao Antonino, sono Marco da Mantova.
Oi, carissimo.
Intanto andiamo a vincere, poi ci si pensa, perché se non vinciamo siamo comunque fottuti, mettiamola così. Io voglio andare controcorrente, so che mi attirerò le ire di tanta gente, ma io voglio spezzare una lancia per la classe politica della Prima Repubblica. Perché al di là di tutto quello che è stato detto e fatto nella Prima Repubblica, però la classe politica era estremamente preparata meglio rispetto a quella attuale. E questo da cosa è dato? È dato dal fatto che i partiti politici avevano il finanziamento pubblico e riuscivano a fare le scuole di politica. Mentre oggi i partiti non hanno più il finanziamento pubblico, sono ridotti all'osso e dalla fine del finanziamento pubblico dei partiti i politici inseriti nei partiti sono sostanzialmente ignoranti e per comodità si sottomettono ai poteri economici. Magari lo facevano anche prima, ma non in maniera così sfacciata come abbiamo visto negli ultimi 20 anni. Dalla fine del finanziamento pubblico dei partiti abbiamo visto il sorgere di assoluta impreparazione, ne portiamo una su tutte, ad esempio i grillini, dove l'uno vale uno, è arrivata in Parlamento senza nemmeno aver mai fatto il consigliere comunale. Io non ho fatto il consigliere comunale, quindi se anche il mio partito mi dicesse Marco ti candidiamo, non ci andrei a Roma, perché non saprei nemmeno da che parte iniziare. E quando si è così impreparati si accetta tutto pur di rimanere lì a scaldare la seggiola, perché 15.000 euro al mese, che tu sia in Parlamento a Roma, che tu sia in Europa dove se ne prendono di più, ci stai e come ci stai, e non fai più l'interesse di chi ti ha votato, ma fai il tuo proprio singolare ed individuale interesse. Quindi chiudo dicendo che o i partiti torneranno a fare i partiti cercando di preparare il proprio personale politico all'interno, o altrimenti diventeranno semplicemente degli esecutori, dei camerieri, ma neanche dei maggiordomi del potere economico che sta distruggendo il mondo e l'Europa. Ciao Antonino, grazie.
Grazie a te, poco da dire, bisogna essere formati a fare la politica, anche perché quelli che uno vale uno, andate tutti a fare in culo, l'abbiamo visto il risultato che hanno prodotto. Quindi se permettete, vorremmo della gente capace e preparata, benvengano le scuole di formazione politica. Allora bella gente, per questa prima parte della nostra dannatona di oggi, la maratona d'Anna, abbiamo finito, ci ritroviamo alle 18.05 sulle magiche onde di Radio Libertà. Adesso chiudiamo, grazie a Francesco, sigla, e ci salutiamo con Bill Withers, Lovely Day 1977. Malgrado tutto, lo è un lovely day, dai che c'è pure il sole. Adesso c'è Matteo Desio con Te la rido io l'America, e dopo a seguire l'implacabile Pigi Pellegrin e Max Del Papa, e non solo, e tutti gli altri ospiti, con Oltre la pagina, La bella e la bestia sullo sport, e poi a luna arriva lui, il grande Sammy Varin, a seguire sempre Sammy con Laura Ravetto, l'altra metà della radio. Ma dove dovete andare? Mettetevi comodi, uscite con noi per fare il verso allo spot della regata. Ciao!
Avete ascoltato la rassegna stampa. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind, then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gone. And when someone
instead of me. Always seems to know the way. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, and I know it's gone.